Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Ho scelto di dedicare questa prima serie di trasmissioni di Facile Ascolto a Beethoven. Quest'anno ricorre il 250° anniversario della sua nascita, che avvenne a Bonn il 15 dicembre del 1770. Tutto il mondo aveva programmato grandi celebrazioni di questo anniversario, ma la pandemia le ha impedite. Questo mio proposito di parlare di lui rappresenta dunque un risarcimento infinitesimale alla memoria del grande genio. Beethoven non è stato solo un grande musicista, un artista grande quanto Dante, Michelangelo, Shakespeare o Goethe, ma anche un grande uomo. È una figura decisiva per l'affermarsi della centralità dell'artista nella società. Ma non parlerò della sua biografia, facilmente reperibile sulla rete e nei molti libri a lui dedicati, dalla sua morte ad oggi, cioè fino dal 26 marzo 1827. Semmai vi indico un mio testo, piccolo dizionario beethoveniano, che potete facilmente acquistare in edizione cartacea su internet sul sito Il Mio Libro. Nelle prime quattro trasmissioni parlerò della musica da camera di Beethoven, cioè per uno strumento solo, per duo, trio, quartetto, eccetera. Quattro trasmissioni saranno dedicate alle sue nove sinfonie, chiuderanno due trasmissioni sui concerti per strumento solista ed orchestra. Nell'ambito della sua produzione di musica da camera, il pianoforte occupa un posto preeminente. Beethoven ha fatto compiere al pianoforte del suo tempo dei passi da gigante. Tutto quello che ha ereditato da compositori che l'avevano preceduto, come Haydn, Mozart, Clementi, lo ha usato in un'estensione che, a buon diritto, ci fa parlare di rivoluzione. Vivendo a cavallo tra 700 e 800, egli aprì la via al pianoforte romantico attraverso acquisizioni progressive, attraverso evoluzioni costanti del suo stile e della sua personalità di musicista. La sua è una concezione quasi sinfonica della tastiera del pianoforte, alla quale affida il compito di alludere ai timbri orchestrali. Anche e soprattutto attraverso il pianoforte, egli approda a dei nuovi criteri di organizzazione formale dei brani musicali. Si libera dunque del passato e si protende verso l'avvenire del pianoforte, verso l'avvenire di tutta la musica. Le 32 sonate per pianoforte che Beethoven ci ha lasciato, nella sua carriera di compositore tracciano un'immensa e continua traiettoria. Appartengono cioè a tutta la sua stagione creativa. Franz Liszt, il grande pianista-compositore ungherese, distingueva tre periodi nello stile beethoveniano: l'adolescente, l'uomo e il dio. Se accettiamo questa classificazione, le sonate per pianoforte si distribuiscono 15 nel primo periodo fino al 1802, 11 nel secondo periodo fino al 1814 e 6 nell'ultimo periodo fino alla morte nel 1827. Ovviamente non possiamo occuparci di tutte le 32 sonate beethoveniane. Iniziamo direttamente dalla sonata numero 8 in do minore, opera 13, Patetica. Il titolo Patetica si deve probabilmente all'editore, ma pare che Beethoven l'abbia accettato e addirittura utilizzato. Scritta tra il 1798 e il 1799, fu pubblicata in quest'anno dall'editore Hofmeister di Vienna con il titolo in francese Grande sonata patetica per clavicembalo o pianoforte, composta e dedicata a Sua Altezza Monsieur il principe Karl von Lichnowsky. È il capolavoro del periodo beethoveniano che precede l'Ottocento. È il decimo lavoro nella tonalità in do minore, tonalità fatale per Beethoven, quella usata nel terzo concerto per pianoforte, nella quinta sinfonia, nell'ultima sonata per pianoforte, opera 111. Perché patetica? Le battute iniziali subito introducono un clima di grande emotività, L'indicazione è grave. È un elemento destinato a tornare nel mezzo del movimento e prima della conclusione. Una sorta di cellula ciclica. Ci sono precedenti di questa struttura. Così avevano già fatto Haydn nella sua Sinfonia numero 103 e Mozart nel suo quintetto K593. Ma in Beethoven questo ritorno assume un'espressività e un patetismo drammatico che poi saranno la sua cifra stilistica principale. La sonata divenne subito molto famosa. Il grave iniziale, l'elemento destinato a tornare, espone un motivo in stile declamatorio e grandioso che ha la forza di un segnale. Sembra formulare delle interrogazioni senza risposta. Si tramuta poi in un elemento melodico destinato a culminare in un disegno discendente che si incatena senza soluzione di continuità ad un allegro di molto e con brio che espone un tema ardente, vivo, indomabile, seguito da un secondo più gentile e cantabile. La sonata prosegue con un adagio cantabile in la bemolle che ha un carattere calmo e rilassato, sembra la pace dopo la tempesta, e poi con il rondò allegro di nuovo in do minore che espone un tema grazioso ed elegiaco che torna più volte inframmezzato da episodi diversi. Parliamo adesso del quartetto in si bemolle maggiore opera 18 numero 6. I 16 quartetti per arche costituiscono nell'opera intera di Beethoven un corpus singolare che il compositore stesso riconosceva rivestisse un significato storico, non solo per la sua propria evoluzione creatrice, ma dal punto di vista del genere quartetto e del suo avvenire. Perché è proprio affrontando questo genere e confrontandosi per tentativi, per ricerche e per soluzioni successive, che Beethoven ha combattuto la sua battaglia più aperta e più decisiva contro le convenzioni. Egli adottò non solamente l'eredità importante di Haydn e Mozart in questo genere, ma seppe realizzare un inventario dei risultati che erano già stati acquisiti in vista di un loro superamento permanente, al punto di rivoluzionare completamente la scrittura per quattro strumenti ad arco e proiettarla fino ai confini del XX secolo. Iniziamo dalla raccolta dell'opera 18, che contiene ben 6 quartetti per archi, tutti dedicati al principe Lobkowitz. Stilisticamente appartengono ancora al passato, ma mi interessa farvi ascoltare almeno un movimento dal 6° quartetto, perché porta già un titolo che potremmo definire romantico, La malinconia. È il 2° movimento, adagio molto, che è così chiamato perché Beethoven scrisse: bisogna suonare questo pezzo con molto raccoglimento.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Una delle composizioni più fortunate del primo Beethoven è il settimino per fiati ed archi in mi bemolle maggiore opera 20. È pensato per questi sette strumenti: clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, violoncello, contrabbasso. Secondo quanto riferisce Carl Czerny, musicista, amico ed allievo di Beethoven, il maestro in età matura mostrava un insofferente distacco nei confronti del settimino, fino a non poterlo più sopportare e ad adirarsi del successo che esso riscuoteva universalmente, perché egli aveva scritto opere ben più moderne. Il settimino, invece, è forse il lavoro più compiuto e perfetto del Beethoven settecentesco. Si tratta infatti di un brano che risponde in pieno a tutti i criteri della musica di intrattenimento, quali erano stati codificati da una lunga e illustre tradizione di serenate, divertimenti, cassazioni nel corso di un mezzo secolo. Lo stile retro della partitura è pertanto del tutto volontario, finalizzato a conquistare il successo del pubblico. L'organico, che includeva non solo gli archi, violino, viola, violoncello, contrabbasso, ma anche i fiati, clarinetto, fagotto e corno, obbligava a scrivere cose non troppo complesse. Ancora verso la fine del Settecento, infatti, strumenti come il fagotto avevano delle potenzialità tecniche limitate e una gamma sonora contenuta. Il clarinetto moderno era di recente invenzione e ancora lontano da una vasta diffusione. Il corno era ancora del tutto privo di pistoni. Gli strumentisti che affrontavano il repertorio per fiati erano spesso dei servitori o dei soldati appartenenti alle bande militari, dei dilettanti con precarie cognizioni tecniche. Il settimino era stato scritto fra la fine del 1799 e l'inizio del 1800. Dopo un'esecuzione privata in casa del principe Carl Philipp Schwarzenberg, la prima esecuzione pubblica ebbe luogo il 2 aprile 1800 presso l'Hofburger Theater di Vienna, nel corso di un concerto organizzato dal compositore a proprio beneficio e nel quale fu presentata anche la prima sinfonia. Straordinaria fu la diffusione della composizione, più che nella veste originale, nelle numerose trascrizioni autorizzate e non. L'edizione a stampa fu realizzata in parti staccate dall'editore Hofmeister nel 1802. E già allora Beethoven raccomandò all'editore di realizzare una trascrizione per quintetto con flauto destinata al mercato dei dilettanti, che scrive: me ne fecero già proposta e vi sciamerebbero attorno come insetti e abboccherebbero. In seguito fu lo stesso autore a realizzare una trascrizione per pianoforte, clarinetto, violino e violoncello, dedicata al suo medico personale Johann Adam Schmidt e pubblicata nel 1805 a Vienna dal Bureau d'Arti e d'Industria come opera 38. Del settimino è celeberrimo il minuetto riutilizzato da Beethoven tempo dopo anche nel secondo tempo della sonata per pianoforte opera 49 numero 2. Ascoltiamo il minuetto e la sua parte centrale, il trio.
Thank you.
Passiamo adesso alla sonata per violino e pianoforte numero 5 in fa maggiore, opera 24, La Primavera. Beethoven, giunto a Vienna da Bonn nel 1792, aspettò alcuni anni prima di pubblicare una raccolta di sonate per violino e pianoforte, le tre sonate opera 12, dedicate ad Antonio Salieri e pubblicate da Artaria nel 1799, e nel frattempo si cimentò con lavori minori come il rondò in sol maggiore, le variazioni sul tema di Se vuol ballare, dalle nozze di Figaro di Mozart. Inizialmente la sonata opera 24 doveva essere pubblicata insieme alla sonata in la minore opera 23, anch'essa dedicata al conte Moritz von Fries, amico e mecenate di Beethoven. Apparve infatti dapprima come opera 23 numero 2. Il ripensamento è da attribuire probabilmente all'intenzione di valorizzare al meglio la sonata in fa maggiore, ricca di novità assai rilevanti nel percorso beethoveniano, come ad esempio l'introduzione di un movimento in forma di scherzo. Della serie delle 10 sonate per violino e pianoforte, la sonata in fa maggiore è la prima che sia fornita di quattro tempi. Fu subito ammirata incondizionatamente da intenditori e dilettanti. Il titolo di Primavera, dovuto all'editore Mollo di Vienna che la stampò nel 1802, venne aggiunto molti anni dopo la morte di Beethoven. E comunque davvero azzeccato. Ascoltiamo l'allegro iniziale col suo primo tema fluido e sereno, seguito da un secondo tema in modo minore. Torniamo adesso alle sonate per pianoforte e parliamo della sonata numero 12 in La bemolle maggiore opera 26, detta della marcia funebre. è anch'essa dedicata al principe Karl von Lichnowsky come la patetica. Fu scritta tra il 1800 e il 1801 e fu pubblicata dall'editore Coppi a Vienna. Il titolo dato da Beethoven al terzo movimento, Marcia funebre sulla morte di un eroe, figurava già negli schizzi del 1800. Questa marcia funebre era dunque prevista fin dall'origine e non è stata pertanto aggiunta in seguito come talora si è creduto. Secondo l'allievo di Beethoven, Karl Ries, la marcia funebre trasse la sua origine dai grandi elogi che gli amici di Beethoven tributavano alla marcia funebre che Paer scrisse per la sua opera Achilles. Dopo l'apparizione di questa sonata, scriveva la rivista Allgemeine Musikalische Zeitung. Alcuni passaggi sono forse lavorati con un po' troppa arte. Tuttavia questo non si applica per nulla al pezzo di armonia veramente grande, scura e magnifica, la marcia funebre, perché là ogni difficoltà e arte è finalizzata all'espressione. Sentiamo dunque la marcia funebre dalla sonata opera 26.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto. A cura di Massimo Contiero.
Dopo questa sonata opera 26, Beethoven pubblicò come opera 27 due sonate per pianoforte che definì entrambe quasi una fantasia. La più celebre è la seconda, detta Al chiaro di luna, in do diesis minore. È dedicata alla damicella contessina Giulietta Guicciardi, allieva di cui Beethoven si innamorò. Scritta nel 1801, fu pubblicata nel 1802 dall'editore Coppi di Vienna. Il titolo Al chiaro di luna, che tutt'oggi conserva, fu inventato dal poeta Ludwig Rellstab, che conosceva il musicista e scrisse la parola per diversi Lieder di Schubert. Rellstab dichiarò che la sonata evocava una passeggiata notturna al chiaro di luna sul lago dei quattro cantoni. Più semplicemente i contemporanei la chiamavano la sonata del pergolato immaginando che Beethoven l'avesse scritta sotto un pergolato. Karl Holz, allievo e amico, avrebbe ricevuto le confidenze di Beethoven. L'adagio del primo movimento sarebbe stato improvvisato vicino al cadavere di un amico. Ma quale amico? L'Allgemeine Musikalische Zeitung, pur considerando la diversità dei tre movimenti, ne esaltò l'unità sostanziale, come se fosse stata scavata da un unico blocco di marmo. Divenne in breve celeberrima, ma Beethoven fece professione di scetticismo con l'allievo Karl Czerny. Ne ho scritte di migliori. È sicuramente il primo movimento che suggerisce il titolo di cui molto abbiamo parlato. È una sorta di semplice preludio. È un adagio sostenuto che porta l'indicazione sempre pianissimo e delicatissimamente da suonarsi sempre senza sordini, cioè senza gli smorzi, con il pedale di risonanza lasciando vibrare le corde. Su un accompagnamento continuo e ininterrotto di terzine si leva un canto calmo ed intimo, ma penetrante. Saltiamo per brevità la sonata numero 15 in re maggiore, opera 28, detta pastorale come la sesta sinfonia, e passiamo alla seconda delle due sonate pubblicate come opera 31. È in tonalità di re minore e fu composta tra la fine del 1801 e i primi mesi del 1802. Appartiene al travagliato periodo della scoperta della incipiente sordità da parte di Beethoven. A Schindler, che fu una sorta di segretario negli ultimi anni della vita del compositore, il quale lo interrogava sul significato di questa sonata, Beethoven rispose in maniera enigmatica: «Leggete la tempesta di Shakespeare», per cui da allora questa sonata viene anche detta la tempesta. Altro aneddoto è attribuito a Czerny, l'allievo prediletto, il quale riferisce che l'allegretto finale fu composto dopo una galoppata di un cavallo sotto la finestra di Beethoven. È un allegretto in tre ottavi che si impernia su una cellula unica di quattro semicrome che costituiscono un rovello dall'inizio alla fine. Ascoltiamolo. Consideriamo adesso la più celebre delle 10 sonate per violino e pianoforte di Beethoven, la sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer. Fu scritta in tutta fretta per il giovane violinista mulatto di origini anglo-polacche, George Paul Grimm Bridgewater, per rispettare la data di un concerto che era stata tassativamente fissata nel mese di maggio del 1803. Fu pubblicata a Bonn due anni dopo, nel 1805, dall'editore Simrock con il numero d'opera 47 e il titolo «Sonata per il pianoforte ed un violino obbligato», scritta in uno stile molto concertante, quasi come d'un concerto. Da questa data porta la dedica all'abile violinista francese Rudolf Kreutzer, che il compositore aveva incontrato anni prima a Vienna nel 1798 e teneva in alta considerazione. Sembra che Kreutzer si sia sempre rifiutato di suonare in pubblico questa sonata che dichiarava incomprensibile, opinione che si allineava con quelle prevalenti a Vienna, dove si parlava di questa composizione come di terrorismo musicale. L'opera non fu scritta ad un solo oggetto. Il suo finale apparteneva originariamente alla sonata per violino opera 30 numero 1, anch'essa in La maggiore, scritta in precedenza nel 1802. Pur appartenendo la sonata a Kreutzer a un momento di grande felicità creativa dell'autore, fu aspramente criticata. L'Allgemeine Musikalische Zeitung scrisse che la preoccupazione dell'originalità aveva spinto Beethoven fino al grottesco. La posterità non ha certo raccolto questi giudizi, e non è senza ragione che Tolstoi riprese l'opera come il simbolo della passione fatale e devastatrice nel romanzo breve intitolato appunto La sonata a Kreutzer. Il musicologo francese Chantavoix ha più recentemente rimarcato che bisogna distinguere tra l'accento e la forma. La forma ricollega ancora Beethoven all'arte classica, l'accento la marca di un colore romantico. La ruvidezza melodica, il ritmo spezzato, lo slancio, la foggia, le raffiche sonore stesse distinguono questo Beethoven da quello degli esordi. Il breve adagio iniziale forma una sorta di introduzione di sole 20 battute in cui il violino e poi il pianoforte prendono la parola su una serie di accordi. Questa introduzione un po' drammatica prepara l'entrata dei temi del presto che i due strumenti si accingono ad arricchire scambievolmente. Il tema principale di un'ispirazione focosa si slancia in note staccate in un movimento regolarmente ascendente con una sorta di energia rabbiosa. Il contrasto è marcato dal secondo tema più pacificato, quasi implorante in suoni sostenuti. Il pianoforte guadagna così un ruolo che non aveva fino a quel momento. La sonata per pianoforte numero 21 in Do maggiore, opera 53, è detta Waldstein o L'Aurora. Waldstein perché è dedicata al conte Ferdinand von Waldstein, che fu protettore di Beethoven negli anni della sua giovinezza a Bonn, prima di trasferirsi a Vienna. Waldstein lo congedò scrivendo sul suo album «Si rechi a Vienna a ricevere nelle mani di Haydn lo spirito di Mozart». Meno comprensibile è perché questa sonata sia stata anche definita Aurora, titolo che si deve probabilmente alla fantasia di un editore. Fu composta tra il 1803 e il 1804. Il 25 agosto 1804 fu proposta agli editori Breitkopf und Härtel, che la rifiutarono. Fu allora pubblicata nel maggio 1805 dal Bureau delle Arti e delle Industrie a Vienna. Il compositore, in un primo tempo, aveva pensato a una struttura in tre movimenti, con un andante centrale che era un tema e variazioni. Poi, forse per ragioni di equilibrio, estrasse questo andante e lo pubblicò a parte come andante favorì. Scrisse invece, in sostituzione, una breve introduzione, adagio molto, al rondò finale. scritta nello stesso periodo nel quale Beethoven stava iniziando a lavorare alla sua una unica opera di teatro musicale Fidelio, questa sonata denota una notevole evoluzione nella scrittura pianistica di Beethoven. Egli ormai non scrive più per i pianisti di mezza forza, ma solo per esecutori di notevoli capacità tecniche. D'altro canto, lo strumento pianoforte aveva subito, soprattutto in Austria, Inghilterra e Francia, delle notevoli migliorie tecniche che consentivano nuovi approdi anche dal punto di vista esecutivo. Per tralasciare le altre novità, diciamo almeno che si era guadagnata notevole estensione verso l'acuto e notevole potenza nell'emissione di suono. Nonostante sia essenzialmente in due movimenti, questa sonata ha una durata notevolmente maggiore rispetto a quelle che l'hanno preceduta. Preparato dunque da una breve introduzione ad agio molto, dal tono in parte interrogativo e in parte lirico, segue senza soluzione di continuità un allegretto moderato in forma di rondò che inizia con un tema sereno che sembra dare le risposte ai dubbi dell'adagio. La sua luminosità ha suggerito a qualcuno il levare del sole, l'aurora, appunto.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.